Allora, questo mio secondo intervento si lega un po' al qui, cioè io a gennaio ho parlato di fisica, di meccanica statistica, e invece adesso parlerò di sistemi dinamici, cercando in entrambi questi ambiti di mettere a fuoco quale sia il concetto di informazione e quali siano le grandezze rilevanti per ottenere informazioni su dei sistemi complessi. Ho scritto un'introduzione perché per due motivi. Il primo motivo è che non entro nel merito delle equazioni differenziali, non ho voglia di tediarvi con matematica complicata, e il secondo motivo è che mi sono resa conto che se entravo poi bene dentro gli attrattori di sistemi caotici, gli attrattori a dimensione frazionaria, dovevamo stare qui 4 ore, e quindi mi riservo una terza parte. Qui c'è pieno di fisici, quindi non mi sento, anzi, se qualcun altro vuole farla al posto mio, non è senso, c'è spazio per una terza parte, non necessariamente fatta da me. Come dicevo, lo scopo è dare un'introduzione generale su cosa sia un sistema dinamico, individuando le grandezze rilevanti per ottenere informazioni su di esso, specialmente nel caso in cui abbia un'evoluzione temporale caotica. Allora, cos'è un sistema dinamico? Qui c'è, ho cercato di metterci meno matematica possibile, e quando c'è cercherò di spiegarla, però a parte Luca siamo tutti scienziati. Comunque l'idea è questa: il sistema dinamico è un modo di descrivere il passaggio nel tempo di tutti i punti di uno spazio o di uno sottospazio. Definiamo un'applicazione FDT che esprima l'evolvere nel tempo dei punti del sistema. È più semplice di come sembra. FDT mi esprime come cambia nel tempo la posizione dei punti del mio sistema. Ad esempio, può essere una legge del moto per un moto, pensate, rettilineo uniforme o uniformemente accelerato. La seconda formula che vedete nella slide dice semplicemente che il tempo è additivo, che se io ho phi di 5 secondi deve essere uguale a phi di 3 secondi e poi phi di 2 secondi applicata al risultato. Il tempo non sempre è utile considerare un sistema a tempo continuo, può essere interessante considerare dei sistemi a tempo discreto in cui semplicemente si campiona il tempo in una successione di istanti. Un sistema a tempo continuo può essere tramite un'opportuna operazione di proiezione essere portato in un sistema a tempo discreto, semplicemente pensatela come un campionamento di istanti. Invece di acquisire sempre, io ho una telecamera che acquisisce un certo numero di istanti di tempo e quindi io vedo il sistema solo in quegli istanti lì. A questo punto, per cercare di capire un po' meglio cosa sia un sistema dinamico, andiamo a vedere quali sono i punti notevoli di un sistema dinamico. I punti notevoli di un sistema dinamico sono, nel mio caso, quello su cui mi focalizzerò, sono i punti di equilibrio, cioè capire qual è il comportamento del sistema all'equilibrio. Questa dice semplicemente che ci sono dei punti in cui x' uguale f di x si annulla, in quei punti lì il sistema non si muove più, e quindi quello è un punto di equilibrio. Punto di equilibrio stabile o instabile. Questo è un concetto abbastanza intuitivo, penso anche per i non fisici, e tra l'altro è un concetto interessantissimo anche per tutti quelli che si occupano di biologia, di scienze un po' meno dure. Per i fisici, specialmente in questi esempi, sono esempi di meccanica, è ben chiaro. Ci sono sistemi per cui non è così chiaro. A questo punto il mio approccio è fare diversi esempi e attraverso gli esempi andare a cercare di capire come possiamo descrivere i sistemi dinamici. Facciamo due esempi dalla dinamica delle popolazioni. Consideriamo una popolazione in assenza di predatori, ad esempio i conigli. Dato y di t, numero di conigli, dopo un certo tempo avrò un y più delta y di conigli, con delta y che potrà essere positivo o negativo, a seconda se i conigli sono cresciuti o diminuiti. passando al continuo, posso dire definire un tasso di crescita dei conigli. Facendo l'assunzione più semplice, cioè tasso di crescita costante, ottengo l'equazione che vedete l'ultima, la SAI, che mi dice questo essenzialmente, che se ho un tasso di crescita positivo, ho una crescita esponenziale, i conigli crescono indefinitamente. Se ho un tasso di crescita zero, la popolazione è costante, il mio sistema è fermo. Se ho un tasso di crescita minore di zero, la popolazione è in estinzione. Questo è il sistema più semplice. Possiamo dire che alfa dipende dal cibo pro capite minimo. Esistono modelli più complicati, come ad esempio quello che vi mostro adesso. Le cose si fanno decisamente più interessanti se considero due popolazioni, ad esempio conigli e volpi. Consideriamo che Y sono i predatori e X sono le prede, quindi i conigli sono diventati X, mentre Y sono le volpi. Avremo che la Y', che è la derivata di Y nel tempo, quindi quanto cambia, quanto rapidamente cambia la popolazione di predatori nel tempo, dipenderà da sigma 0 y, che è semplicemente legato a fattori ambientali, ad altre cose, e da un termine che è proporzionale al numero di incontri tra prede e predatori, quindi è tanto più grande quanto più grande è x e quanto più grande è y. Analogamente, la popolazione x di prede in assenza di predatori si comporta come descritto prima, mentre in presenza di predatori io avrò una decrescita meno beta xy, quindi gli incontri tra prede e predatori aumentano la popolazione di predatori e diminuiscono quella di prede, chiaramente. Questo sistema ottenuto è chiamato sistema di Lotka-Volterra. Lotka è un americano, Volterra un italiano, l'hanno scoperto praticamente contemporaneamente tra il 1925 e il 1926. È interessante dare queste note storiche perché vedremo che è tutta fisica abbastanza recente, poi specialmente quando ci sposteremo verso i sistemi caotici vedremo che è tutta fisica degli anni 60, quindi non recentissima però nuova, abbastanza nuova, anche perché sono cose ancora in divenire, cioè in cui c'è tanto lavoro ancora da fare. Quali sono le soluzioni di questo sistema di equazioni differenziali? Ho dichiarato che non faccio della matematica in questa presentazione, quindi ve le faccio vedere graficamente. È interessante perché essendo un sistema di due equazioni c'è una bella rappresentazione grafica di come vanno le cose. L'idea è questa, vedete, se le prede non ci sono, l'asse Y, vedete tutte le freccine andare in giù, la popolazione di predatori si estingue se non ci sono prede. Se non ci sono predatori, la popolazione di prede cresce indefinitamente, questi sono i casi limite. Come un caso limite è il punto stazionario che vedete al centro. Quali sono tutti gli altri casi, tutte queste orbite chiuse? Sono i casi intermedi. Io ho un certo numero di predatori e un certo numero di prede. All'inizio avrò, pensiamo, poche volpi e tanti conigli. Le volpi mangeranno i conigli, perché ci sono tanti conigli e poche volpi. Crescerà il numero delle volpi. Arriveremo ad un punto in cui comincia a decrescere il numero dei conigli e poi decresce il numero delle volpi di conseguenza, perché le volpi non trovano più conigli da mangiare e così via. Come vedete le orbite non sono né cerchi né ellissi, quindi non è semplice descrivere matematicamente questo andamento, però in prima approssimazione si può fare un'approssimazione, uno sviluppo in serie, e quindi approssimare la soluzione come una delle soluzioni sinusoidali, in termini appunto di funzioni trigonometriche, di segni e coseni. E questo è proprio l'andamento descritto prima. Le prede sono c'è un certo numero di prede, i predatori aumentano finché non fanno diminuire il numero di prede, a quel punto diminuiscono i predatori e ricominciano ad aumentare i conigli. Questi sono due esempi abbastanza semplici ma comunque interessanti, che ci dimostrano la varietà di sistemi dinamici. Ma c'è di più, c'è molto di più. Un altro esempio interessante è l'oscillatore di Van der Pol. Questo è un oscillatore non conservativo e smorzamento non lineare. Cioè è un sistema oscillante, ma non oscilla come una molla senza dissipazione, quindi che mantiene sempre la sua elongazione massima e che oscilla in assenza di dissipazione indefinitamente, e non si comporta nemmeno come un sistema smorzato standard. Il suo andamento nel tempo, l'andamento nel tempo della grandezza X, è descritto da quel grafico che vedete in figura, e come vedete è abbastanza, cioè sembra un andamento abbastanza casuale. L'idea è che non, questa equazione, l'equazione di questo oscillatore, non è un caso di scuola. Van der Pol l'ha sviluppata negli anni 30, credo addirittura stimolato dalla General Electric, per descrivere questo sistema, questo sistema circuitale con delle induttanze. È un sistema, è un circuito RLC con un po' complesso, però è interessante, ed è interessante perché è stato utilizzato successivamente anche per descrivere meccanismi biologici, come il potenziale d'azione dei neuroni. I neuroni funzionano così: accumulano tanti segnali, poi mandano un segnale e si scaricano, però non, il loro comportamento nel tempo non è un comportamento perfettamente periodico, e quindi questi oscillatori così più complessi descrivono bene il potenziale d'azione dei neuroni. Magari c'è qualcuno che ne sa più di me, è una branca abbastanza interessante, c'è tanto studio adesso anche per fare i neuroni artificiali, per fare dei sistemi di circuiti che si comportino come neuroni. Ed è interessante andare a vedere come si comporta però questo sistema per tempi lunghi, perché io ho detto è un comportamento che sembra, ecco. Allora, questa è, di questo video breve vi faccio notare due cose. Intanto vi farei notare il fatto che il comportamento per tempi lunghi finisce su un'orbita chiusa, e questa orbita chiusa è descritta tanto meglio dai miei calcoli numerici, queste sono simulazioni, tanto più io prendo piccolo il passo di tempo che considero. Questo è abbastanza interessante, nel senso che quasi tutti questi sistemi di equazioni differenziali, poi più si va nel complicato più è facile che succeda, non sono risolvibili perfettamente in maniera analitica, questo sì, altri no. E quindi tipicamente cosa si fa? Lì si dà in pasto a un calcolatore, però tra le varie informazioni che bisogna dare al calcolatore è con quale passo di tempo andare a studiare la dinamica del sistema, e quindi diventa cruciale capire quante cifre significative del tempo io devo dare al mio calcolatore perché descriva correttamente la dinamica del sistema, perché sennò c'è il rischio di perdere completamente alcune caratteristiche del sistema. Ci sono dei sistemi caotici che, se vengono computati con degli intervalli di tempo troppo grossi, non mostrano assolutamente dinamica caotica. A questo punto, fatti questi esempi, possiamo permetterci di generalizzare. Diamo alcune definizioni. Anche qui cerco di metterci meno matematica possibile. L'idea è questa: cos'è l'insieme limite? Un punto appartenente all'insieme dei punti di quel sottoinsieme dello spazio che descrivono l'evoluzione del sistema dinamico è un punto omega limite del sistema dinamico. Se esiste una sequenza di n tempi per tn che tende a infinito, tale che il limite per n che tende a infinito dell'evoluzione temporale del sistema finisce in y. L'insieme di tutti i punti omega limite di y è l'insieme L omega di y, che d'ora in poi, per praticità, chiameremo insieme limite. In realtà ci sono due insiemi limite, esiste anche un altro insieme chiamato insieme alfa limite, che si ottiene in modo analogo con una sequenza tale che tn tenda a meno infinito, cioè si va a studiare la dinamica del sistema da zero andando indietro, e non è detto che i sistemi si comportino in maniera uguale per t che tende all'infinito o a meno infinito. Ogni punto di equilibrio è sia il proprio insieme L alfa limite che il proprio insieme L omega limite, per definizione. Se io ho un punto di equilibrio stabile, la pallina in fondo alla boccia, quella non si muoverà mai e quindi resterà sempre lì per t che tende all'infinito, e se lei è lì, si può supporre che sia lì da infinito tempo. Per quello che concerne l'equazione della dinamica, ecco. Se non ha altre informazioni, non so che qualcuno ce l'ha messa. Esistono sistemi, come ad esempio l'oscillatore di Van der Pol, che presentano come semi limite orbite chiuse, detti cicli limite. Quell'orbita chiusa che vi ho fatto vedere nel video prima è proprio il ciclo limite dell'oscillatore di Van der Pol. Gli insiemi limite per sistemi in R2, quindi di due equazioni continue, sono punti di equilibrio, cicli limite e separatrici. Le separatrici non sono altro che traiettorie congiungenti due punti di equilibrio. Se io ho un sistema che non è una coppetta ma sono due coppette, se io sposto la mia pallina da un punto di equilibrio, ci saranno un certo numero di traiettorie che me la faranno spostare nell'altro punto di equilibrio. Se io invece aumento il numero delle variabili, gli insiemi limite diventano cicli limite, ma anche insiemi più complicati, tipo attrattori strani di sistemi caotici, che vedremo in seguito. Questo al continuo. Vedremo cose interessanti. Una cosa interessante è che invece se passiamo al discreto, anche in dimensionalità basse possiamo avere dei comportamenti caotici. Cos'è un sistema caotico? Un sistema caotico che abbiamo sotto gli occhi semplicemente è il rubinetto che gocciola, che è stato studiato. Questo è un esperimento del 1984 che va a studiare proprio il caos del rubinetto che perde, con una fonte di luce e un fotodiodo che fa diventare appunto la trasmissione attraverso la goccia o attraverso l'aria un segnale elettrico, e si studiano questi sistemi che sono molto complicati. La cosa interessante, appunto, allora, quali sono le caratteristiche dei sistemi caotici? Quando possiamo dire che un sistema è caotico? Quando le traiettorie sono complesse nella loro struttura, quando gli attrattori, quindi gli insiemi omega limite, sono complessi. Ecco, qui ho scritto attrattori con dimensione frazionaria, vuol dire che il mio insieme omega limite non è, ad esempio, più una linea, ma non è ancora una superficie. È un insieme di linee talmente denso da avere una dimensione compresa tra 1 e 2. Non mi dilungherò sulle dimensioni frazionarie e sulle dimensioni frattali, questo eventualmente farà parte della terza parte se vogliamo farla. E un'altra cosa molto interessante è la sensibilità esponenziale alle condizioni iniziali. Cosa vuol dire sensibilità esponenziale alle condizioni iniziali? Vuol dire che due punti arbitrariamente vicini, e che quindi se io ad esempio ne misuro la posizione, li vedo coincidenti, hanno delle evoluzioni temporali anche molto diverse. Di quante dimensioni c'è bisogno per avere un sistema caotico? Questo è quello che vi avevo accennato prima. Se io ho un sistema continuo, ho effettivamente bisogno di tre dimensioni per avere un sistema caotico. Però se io vado in sistemi a tempo discreto, sistemi a tempo discreto invertibili, basta avere due dimensioni, ma per mappe non invertibili, quindi sistemi discreti non invertibili, a me basta una dimensione. Quindi non è che io abbia bisogno di tante equazioni per avere un comportamento caotico del sistema. La non invertibilità è una chiave per avere un sistema caotico. A questo proposito vi propongo due sistemi unidimensionali con comportamento caotico. Perché lo faccio? Lo faccio semplicemente per immediatezza sia di visione della formula, sia di visione anche dei grafici, perché quando si comincia ad andare su tante dimensioni poi diventa anche meno immediato capire come stanno andando le cose. Il primo sistema che vi propongo è la cosiddetta mappa tenda. Questo non è altro che un sistema in cui il punto n più 1 dipende da mu, questo parametro, e poi è 1 meno l'equazione di una retta in valore assoluto. Cioè, questo è x meno un mezzo, quindi abbiamo 2 mu xn meno un mezzo, cioè non meno 1, 2 mu xn meno 1, però xn meno un mezzo è in valore assoluto, e questo valore assoluto mi introduce un elemento di non invertibilità. Se x è tra 0 e 1, allora la sua evoluzione rimane confinata tra 0 e 1. Se x è maggiore di 1, a seconda del parametro, il mio sistema all'infinito può andare a 0 o può andare a meno infinito. Concentriamoci sul caso in cui x sia compreso tra 0 e 1, quindi tutta l'evoluzione del sistema sta tra 0 e 1. Usiamo il metodo grafico per il calcolo di mappe unidimensionali, cioè sfruttiamo il fatto che questa mappa ha dimensionalità piccola, quindi io posso vederla graficamente. Se voi sull'asse delle x mettete xn e sull'asse delle y mettete xn più 1, cosa potete fare? Qui siamo in assenza di un puntatore, quindi vi chiedo un po' di sforzo di immaginazione finché non vi faccio vedere. Ah, c'è il mouse. Ah, ecco. Supponiamo di avere xn qui. Noi saliamo, allora, la mappa tenda è fatta così, è questo triangolo, no? Quindi abbiamo una retta a coefficiente angolare positivo fino a un certo valore, che dipende da mu, e poi la retta comincia ha la stessa pendenza, ma il coefficiente angolare cambia segno. Ok? Mentre questa altra retta che vedete è semplicemente la bisettrice. Se noi abbiamo un punto xn qui, per trovare xn più 1 ci basta salire e trovare il corrispondente sulla mappa. A questo punto avremo xn più 1, che è questo. Se vogliamo trovare xn più 2, cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che andare da xn più 1 sulla bisettrice e poi risalire sulla mappa. Cosa succede se noi iteriamo questo processo tante volte? Otteniamo una figura di questo tipo. Cioè, saliamo, troviamo il punto, ritorniamo sulla bisettrice, risaliamo, ritroviamo il punto, ritorniamo sulla bisettrice. Cosa possiamo dire di questo sistema? Intanto che ci sono due punti notevoli, che sono i punti in cui la mappa tenda interseca la bisettrice, quindi x uguale a 0 e questo punto, che può esistere o non esistere a seconda di quanto è il coefficiente angolare della mappa tenda. Esistono anche dei valori del parametro mu per cui la mappa sta tutta qua sotto e quindi questo punto W non esiste. Allora, i punti di intersezione della mappa con la bisettrice sono punti fissi della dinamica. Domandiamoci a questo punto, sono punti fissi stabili o instabili? Se mu è maggiore di un mezzo, i due punti di intersezione sono instabili. Se mu è minore di un mezzo, rimangono sempre degli errori di battitura nonostante la rilegga. Se mu è maggiore di un mezzo, l'unico punto di intersezione è a x uguale a 0 ed è stabile. Se mu è un mezzo, è il caso di stabilità marginale, cioè io sono al confine tra due comportamenti molto diversi. Tutti i punti nell'intervallo 0 e un mezzo sono punti fissi. Si dice che mu uguale un mezzo è un punto di biforcazione. Come possiamo vedere questa cosa graficamente? Basta fare un grafico che abbia sull'asse x i valori del parametro mu e sull'asse y tutte le posizioni possibili assunte dalla mappa. E questo è appunto il grafico proposto in figura. Consideriamo, dopo un opportuno transitorio, l'insieme dei punti dei valori che sono valori accessibili alla dinamica di questa mappa. Si dice che questo è l'insieme dei punti di attrazione del sistema dinamico. Vedete, qua c'è un 10 alla meno 1, quindi questo è un mezzo. Ad un mezzo io ho la biforcazione. E man mano che ci spostiamo per valori di mu sempre crescenti, i punti accessibili alla dinamica diventano sempre più fitti, e questo è un segno che lì abbiamo una regione caotica. A 7.5, a 0.75, tutti questi punti sono un continuo di punti accessibili e sono tutti punti di attrazione del sistema dinamico, quindi l'attrattore non è più composto da un numero discreto di punti ma da un continuo. Vi faccio anche un altro esempio. Questo è un esempio, se vogliamo, ancora più semplice. è una mappa chiamata mappa logistica. È stata proposta nel 1976 per descrivere l'andamento di una certa popolazione di insetti. Ora mi dilungherò un pochino nel cercare di farvi, di spiegarvi qual è stato l'esempio pratico che ha portato allo sviluppo di questo sistema. Essenzialmente per far vedere che i sistemi caotici non sono delle astruserie da fisici, ma sono veramente stati sviluppati per descrivere dei modelli reali, delle cose che ci sono. Ad esempio, supponiamo di avere una popolazione di insetti che schiudono le uova. La popolazione all'anno n più 1 dipenderà dalla schiusa delle uova dell'anno precedente. Supponiamo che ogni individuo deponga r uova che si schiudono. Se r è maggiore di 1, io ho una crescita illimitata della popolazione. A questo punto però introduco un fattore frenante. Diciamo che c'è un tasso di mortalità elevato per mancanza di cibo prima della deposizione delle uova. E diciamo questo nella maniera più semplice matematica, cioè r è 1 meno zn su z barra. Z barra è il valore della popolazione denutrita, per cui nessun insetto ha abbastanza cibo per produrre le uova, per deporre le uova. Ok? Quindi se zn è uguale a z barra, r è uguale a 0. A questo punto possiamo descrivere la popolazione all'anno n più 1 con questa equazione, che è proprio l'equazione che vi avevo fatto vedere all'inizio. Se noi rinormalizziamo, dividiamo tutto per z barra e diciamo che zn su z barra è x. Com'è il diagramma di x in funzione del parametro, che è r, che purtroppo nella figura si chiama a e non me ne sono accorta, com'è il diagramma di x in funzione di r dei punti di attrazione del sistema? Qui è ancora più interessante, nel senso che io ho una regione caotica, ma questa regione caotica appare interrotta da bande in cui l'attrattore è formato da un numero limitato di punti. Quindi c'è una estrema varietà di sistemi, non è che un sistema può avere comportamento caotico e nel momento in cui ce l'ha per tutti i valori del parametro. Esistono anche sistemi semplici come questo che mostrano comportamenti estremamente complessi da descrivere. La mia presentazione di oggi si conclude con un esempio celebre, che è l'esempio dell'attrattore di Lorentz. L'attrattore di Lorentz, il sistema che vuole descrivere Lorentz, è un sistema ipersemplificato dell'atmosfera, in cui si considera solo la convezione, seguendo l'approssimazione di Rayleigh-Bernard. Praticamente, cos'è la convezione? Penso lo sappiate più o meno tutti, è quello che succede ad esempio nelle nostre pentole messe sul fuoco. L'acqua si scalda, l'acqua calda tende a salire, si raffredda a contatto con l'aria e scende. Come si descrive la convezione in termini matematici un pochino più rigorosi? È un modello estremamente semplice in realtà per descrivere l'atmosfera, la convezione, quello di Lorentz. Con queste tre equazioni, non entro nel dettaglio delle equazioni, però quali sono i parametri importanti? X è la velocità del flusso di convezione, quindi la velocità con cui l'aria sale e scende. Y è la differenza di temperatura tra il flusso ascendente e il flusso discendente. E Z è lo scostamento dell'andamento della temperatura in funzione dell'altezza da un andamento lineare. Cioè la prima supposizione è più salgo, più la temperatura scende in maniera lineare. Però in realtà non è così e quindi devo tenere conto di questo scostamento. E poi ho dei parametri. Com'è l'attrattore di questo sistema? Questo è l'attrattore del sistema di Lorentz, l'attrattore, cosiddetto attrattore di Lorentz. L'attrattore di Lorentz mi dà modo di andare a toccare con mano una delle caratteristiche dei sistemi dinamici caotici che vi ho descritto prima, che è la dipendenza esponenziale dalle condizioni iniziali. Qui ho tre punti che, come vedete, sono vicini.